Buonasera a tutti gli ascoltatori, noi abbiamo in collegamento telefonico l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, che è presidente della Banca di Piacenza e di Confedilizia, che però oggi intervistiamo nelle vesti di scrittore, perché è appena uscito, o sta per uscire veramente a giorni, un testo, un saggio che si intitola Il diritto, la proprietà, la banca, per l'edizione Spirali, e noi abbiamo proprio qui a parlarcene il suo autore. Allora, buonasera avvocato, grazie per aver accettato l'invito di Radio Padania.
Buonasera, grazie a voi, tant'è che sono un vostro fedele ascoltatore anche di Tele Padania, quindi sono contento che abbiate così concesso all'editore la possibilità di questa intervista.
Allora, parliamo liberamente, come nasce questo testo, come nasce questo libro, perché ha voluto lasciare anche per iscritto i suoi pensieri che riguardano il diritto, la proprietà, la banca, come il titolo, lei parla anche molto della sua banca, parla anche molto del problema edilizio, ci sono dei concetti, ecco, se posso sintetizzare, consiglierei la lettura di questo libro perché ci sono veramente molti concetti che non sono, come dire, carta comune sui giornali o sulle televisioni, sono opinioni che hanno una loro, oltre ad autorevolezza, visto l'autore, anche una specie di freschezza, di oserei dire originalità, anche se, a mio dire, non dovrebbero essere questi i pensieri originali, visto che sono sempre sorretti da una forte logica. Allora, avvocato Fogliani, cominciamo, come nasce questo libro?
Ma nasce naturalmente dall'invito che l'editore mi ha fatto a partecipare al laboratorio editoriale che si è tenuto nel mese di luglio, nel corso del quale l'editore mi ha fatto una serie di domande da cui è uscito questo libro intervista. Ma questa libertà che lei ha ravvisato nel libro, nelle mie espressioni, come io ho parlato dei diversi problemi che mi sono stati posti, nasce a sua volta dalla estrema libertà che l'editore mi ha lasciato, e lo devo ringraziare, nel parlare assolutamente in modo anche non politicamente corretto, come si dice. D'altra parte, se avessi avuto delle limitazioni all'espressione del mio pensiero non avrei accettato, ma devo dire che non c'è stato nessun motivo neanche di fare valere una caratteristica del genere che rivendico, perché vi è stata una piena libertà, e questo, come ripeto, mi ha consentito di parlare a ruota libera, come si suol dire, esponendo liberamente il mio pensiero senza nessuna remora, giusto o sbagliato che sia, questo lo lascio naturalmente giudicare ai lettori, ma comunque senza nessun condizionamento di nessuna specie, da cui appunto anche le osservazioni che lei faceva ora.
Partiamo anche dal titolo, diritto, proprietà, banca, sono tre direttrici che fanno parte del suo pensiero, come nasce questo riferimento?
Nasce un po' da quello che lei ha detto sostanzialmente nella presentazione. Io sono avvocato, sono presidente della Confedilizia e presidente della Banca di Piacenza, che è una banca appartenente alla categoria delle banche popolari. Quindi come avvocato salta fuori il diritto, come presidente di Confedilizia salta fuori la proprietà, nel caso specifico la proprietà edilizia, e come presidente della Popolare di Piacenza salta fuori la banca. Sono sostanzialmente i tre aspetti principali della mia vita professionale, e poi di presidente di una organizzazione sindacale che io conduco come organizzazione sindacale, ma anche per i valori che la proprietà rappresenta, e poi come banca, presidente di una banca che, ci tengo a sottolineare, è una banca popolare, quindi al di fuori delle mega banche che sempre più si allontanano dai singoli clienti, e che invece mantiene una sua ferma indipendenza, non solo perché la redditività del nostro titolo è alta, ma perché ci consente di svolgere quella funzione che le popolari svolgono dall'Ottocento, quando sono sotto le prime banche popolari, cioè quella di essere soprattutto la banca del territorio, delle famiglie, delle piccole e medie imprese.
Dunque, io direi, se lei è d'accordo, avvocato, nella seconda parte approfondiamo la questione delle banche. Lei ne parla anche con passione, esprime anche il suo grande legame con la città di Piacenza, cita le frasi di Leonardo, città di passo come Firenze, quindi l'importanza che le banche devono avere anche nel tutelare il patrimonio artistico del territorio, oltre al resto. Però volevo partire prima con, anche perché credo sia, faccia parte anche un po' della cronaca politica di questi periodi, la questione edilizia. Lei già nel libro, attacca, perché risparmiare questo termine, un provvedimento che si sta profilando all'orizzonte di tipo governativo, quello praticamente del catasto di natura patrimoniale, che lei ha anche tenuto a distinguere. Trattasi di un paradosso, perché in Italia di solito insomma si guarda la natura reddituale. Certo. Mi domandavo, le faccio esporre a lei i motivi della sua contrarietà, come anche presumo come presidente di Confedilizia, però una piccola osservazione: è una logica antiproprietaria, dice lei, ma considerando il fatto che l'80% degli italiani è proprietario della casa in cui abita, secondo lei ci troviamo di fronte a un gesto di autolesionismo politico? Perché non credo che ci si possa mettere tranquillamente contro l'80% dell'elettorato praticamente, o c'è un altro meccanismo di tipo culturale che presiede a questo tipo di atteggiamento?
No, è una domanda senz'altro appropriata. C'è una logica antiproprietaria nel concepire la messa a regime di un catasto patrimoniale, perché la imposizione patrimoniale, quindi sui valori dei beni, è di per sé una imposizione espropriativa. Non per niente gli ordinamenti tributari sono tutti, così anche il nostro, uniformati al criterio della reddittualità. È giusto che un contribuente contribuisca appunto alle spese di carattere generale, senza fare il discorso della spesa in sé, che oggi dovrebbe essere assai più limitata e assai meglio governata, quindi senza sprechi, senza costi della politica eccetera, ma questo è un altro discorso che pure comunque affronto nel mio libro. Dicevo che la imposizione patrimoniale è una imposizione di natura patrimoniale, che tutti i professori, insegnanti di scienze delle finanze definiscono tali, perché quando io vado al supermercato a fare la spesa, non ho in tasca i valori dei miei beni, ho in tasca i redditi dei miei beni, e quindi io spendo i redditi che ho, non posso spendere i valori, nel caso dell'imposta patrimoniale sui beni immobili, cioè io non posso vendere un mattone per pagare l'imposta patrimoniale e venderne un altro il giorno dopo per pagarla ancora o per pagarla nel corso dell'anno, ok. È giusto quindi che io venga tassato, che le imposte siano rapportate al mio reddito, e così del resto vuole la nostra Costituzione. Non è giusto che invece l'imposizione fiscale sia rapportata al patrimonio. Il patrimonio va tassato, se lo si vuole tassare, nella fase eventualmente della compravendita, sulle plusvalenze, come avveniva una volta per l'INPI, ma una tassazione sul patrimonio alla quale io devo poi corrispondere pagando con i redditi è di per sé espropriativa, tant'è che le imposizioni di carattere patrimoniale, noi abbiamo avuto nel corso della storia italiana delle imposte patrimoniali, le abbiamo avute prima della guerra per finanziare lo sforzo bellico, le abbiamo avute nel dopoguerra per finanziare la ricostruzione, ma sono sempre state imposte straordinarie, limitate nel tempo, che quindi richiedevano uno sforzo di carattere straordinario, giusto o sbagliato che fosse, in vista comunque di specifici obiettivi. La imposizione patrimoniale invece, una volta che la si voglia rendere permanente, come si rende di fatto permanente con il catasto patrimoniale, è di per sé espropriativa. Non per niente la Corte Costituzionale tedesca l'ha bocciata, proprio per queste ragioni che le stavo dicendo, ed ecco perché io sostengo e faccio presente che questo governo, quando vuole mettere a regime un catasto di natura patrimoniale ricondotto a redditualità attraverso dei coefficienti che esso stesso fissa, che esso stesso stabilisce, è evidentemente ispirato da una logica antiproprietaria, contro la proprietà, oltre che prima di tutto da una logica naturalmente che è quella di fare cassa e di spremere dei cittadini il più possibile. Lei mi dice: ma questi cosa sono, degli autolesionisti? Non si rendono conto che vanno contro l'80% dei cittadini? Purtroppo sono i cittadini che non si rendono conto di essere progressivamente espropriati una volta che la tassazione passi dai redditi al valore, perché lei sente spesse volte anche dei proprietari di immobili dire: ma effettivamente il catasto oggi non è più adeguato, non è più rappresentativo dei reali valori. E questo, un proprietario di casa che fa osservazione di questo genere, è già caduto nella trappola, perché già ammette che la tassazione possa essere basata sui valori anziché sui redditi, se fa notare che vi è a volte non un perfetto adeguamento con i reali valori. Ma a me non interessa niente se i valori sono o non sono adeguati, se i valori, voglio dire, censiti dal catasto sono adeguati o non adeguati, perché sono comunque sempre iniqui, come iniqua è una tassazione, ripeto, che colpisca il patrimonio in via permanente, non in via straordinaria, anziché i redditi.
Un altro punto che ho trovato personalmente molto interessante, avvocato, è quello nel quale lei sfata un mito, un luogo comune, quello dell'edilizia popolare, un mito che a mio modestissimo avviso ha favorito anche lo sventramento, la distruzione, l'abbruttimento di molte delle nostre città, che sarebbero molto più belle se non ci fosse stato un certo tipo di edilizia negli anni 50, 60, 70. Ecco, lei dice, avvocato, che l'edilizia popolare in realtà non risolve il problema dell'emergenza abitativa.
Sì, certamente, perché oggigiorno, ma questo per dati di carattere ufficiali, la gran parte dell'edilizia economica e popolare è in mano a prepotenti che la occupano senza titolo, nel migliore dei casi è in mano a persone che se li tramandano gli appartamenti di padre in figlio come se fosse cosa propria. Molte volte sono in mano questi alloggi a morosi professionali, a parte il fatto che il canone che è stabilito per questi immobili molte volte è addirittura irrisorio, a livello di poche decine di euro. Quindi una edilizia economica e popolare sgovernata in questo modo fa comodo naturalmente ai costruttori, perché è il loro mestiere costruire, fa comodo a politici e a sindacalisti per viverci su clientelarmente, ma certamente non risolve il problema, perché, come ripeto, diventa ben presto appannaggio non dei veramente bisognosi, degli aventi titolo da un punto di vista morale e di esigenze di carattere economico, ma diventa proprietà, diciamo pure, tra virgolette, di coloro che più prepotentemente si fanno avanti. Domani il governo prorogherà per l'ennesima volta il blocco degli sfratti dopo aver promesso ancora nel febbraio di quest'anno che non avrebbe più fatto alcun blocco. Ebbene, questo blocco contro il quale noi abbiamo protestato, ma naturalmente invano, con la logica antiproprietaria che ispira un provvedimento del genere, abbiamo fatto rilevare che il blocco verrà stabilito per 2.800 circa sfratti che sono oggi bloccati, sono gli sfratti delle categorie bisognose, pur allargate, ma comunque consideriamo tutte bisognose, sono considerate bisognose anche le famiglie che hanno un figlio a carico, comunque sono 2.800 in tutto, se si considera che in Italia vi sono 510.000 unità immobiliari dell'edilizia economica popolare occupate abusivamente, lei si rende conto subito, facilmente, che per accontentare le 2.800 persone che hanno bisogno di un alloggio non bisognerebbe prorogare il blocco degli sfratti, che naturalmente non farà altro che aggravare il problema, perché porterà ancora altri risparmiatori dell'edilizia a non investire in immobili da affittare. Basterebbe che semplicemente vi fosse un minimo buon governo di una minima parte degli alloggi che sono attualmente occupati, come ripeto 510.000, basterebbe che di questi 510.000 2.800 fossero messi effettivamente a disposizione dei bisognosi, sottratti ai prepotenti, per risolvere il problema, non avere bisogno di fare un altro blocco, ammesso che adesso ci sia, e comunque non scoraggiare ulteriormente l'investimento nella edilizia che sia destinata all'affitto da parte di privati.
Parlando di investimenti, tra l'altro nel libro, per far capire ai nostri ascoltatori come l'avvocato Sforza Fogliani guarda le case, le definisce esseri viventi, tra virgolette, non per animismo ma per una logica di mercato e anche di mantenimento, insomma, che presiede alla casa. Lei si occupa, parla anche di quello che è un po' il futuro e prevede un mercato immobiliare in calo, con delle differenziazioni. Lei spiega che non tutto il mercato in genere sarà sottoposto al calo, però alcune fasce sì, altre meno. Avvocato, un consiglio ai nostri ascoltatori, un consiglio di natura economica, e poi ci dica qualcosa di più di quello che dovrebbe succedere in base anche alla sua esperienza, alla sua conoscenza della materia nei prossimi anni.
Ma guardi, io penso che perlomeno nell'immediato non vi sia uno scoppio della bolla immobiliare come da molte parti si dice o perlomeno si è detto. Penso che vi sia un calo di interesse per l'immobiliare perché, come lei giustamente ricordava, la percentuale di italiani già proprietari della propria prima casa sono in un numero ragguardevole e quindi si è venuta un po' ad affievolire la domanda appunto di prima casa, mentre manca totalmente la domanda di case per locarle, per affittarle, e quindi questo naturalmente provoca una stagnazione anche senza considerare i pericoli che possono venire dal riverberarsi in Italia della situazione statunitense, in particolare della crisi dei subprime e così via. Quindi io prevedo che vi sia una stasi nei prezzi e una stasi anche nelle transazioni, come ripeto, perché le prime case sono già in sostanza accasate, per così dire, e manca invece totalmente l'investimento, perché manca la redditività in immobili da affittare.
Ecco, dagli investimenti allora possiamo passare un po' al secondo caposaldo del libro e anche della sua storia personale, la banca. Volevo partire, prima di far cenno ad alcuni contenuti di questo testo, di questo saggio, avvocato, con una domanda che parte da considerazioni che non sono mie, non sono un giornalista economico, ma sono di un autorevole giornalista economico, il direttore di Libero Mercato, che lei nel libro ho letto apprezza, Oscar Giannino. Ecco, Giannino dice che uno dei problemi esistenti nell'economia italiana è un certo tipo di mancanza di concorrenzialità, e questo è dovuto, secondo lui, anche al fatto che le SGR sono completamente controllate dalle banche. In pratica Giannino fa suo quanto deciso dal governatore della Banca di Israele, che ha sancito l'obbligo di privatizzare le SGR. Dice Giannino che se vengono privatizzate le SGR il mercato diventa più concorrenziale e quindi migliore in buona sostanza. Avvocato, lei cosa ne pensa di questa...
Ma guardi, se devo rispondere diciamo da semplice cittadino, devo dire che non mi pare che vi siano delle ragioni per dissentire da quanto Giannini, che è sempre particolarmente perspicuo, fa notare. Devo dire che peraltro questo non interessa la mia figura di presidente di banca, perché la nostra è una banca con quelle caratteristiche che le dicevo prima, con delle caratteristiche che assolutamente la differenziano da tutte le altre, quindi anche a riguardo del settore del quale lei adesso parlava, il quale faceva cenno. Lei tenga presente che purtroppo è possibile che scoppi a breve la bolla dei derivati degli enti locali, che anche molte banche soffrano per i derivati che hanno collocato. La Banca di Piacenza non ha collocato un derivato, come a suo tempo applicava gli interessi con la stessa periodicità, ma questo ormai per una scelta storica che rimane, che risale a 20 anni fa, non ha mai applicato l'anasocismo, ha sempre applicato gli interessi sia creditori che debitori con la stessa periodicità, e quindi è sotto questo profilo una banca anomala che, nonostante questo, peraltro è sempre riuscita a fare degli ottimi utili, tanto che si è sempre assicurata la sua indipendenza, che si fonda non a caso proprio soprattutto sulla redditività. Le banche locali, territoriali, che non sanno assicurarsi un'adeguata redditività, prima o dopo cedono, magari mantengono fintamente lo stesso nome, ma sono in realtà incorporate, le decisioni vengono prese altrove, e quindi non sono banche che possano essere considerate veramente banche locali, veramente banche del territorio. Come ripeto, noi siamo invece riusciti fino adesso, e nonostante tutte le imposizioni di vario genere dal punto di vista normativo e anche fiscale, siamo riusciti a conservare una nostra indipendenza, e quindi a proseguire il nostro cammino a servizio del territorio, nonostante, ripeto, che non si sia fatto ricorso a strumenti che altre banche hanno invece utilizzato per assicurarsi una redditività a volte anche forte, ma basata su prodotti quantomeno discutibili come sono i derivati, che noi non abbiamo, ripeto, mai collocato.
Ecco, avvocato, i principi sui quali si basa la Banca di Piacenza, di cui lei è presidente, e che mi sembra abbia già permesso di arguire chi ci ascolta, mi sembrano essere quelli che, come dire, dovrebbero appartenere per definizione alla banca. Mi ricordo quando ero bambino, ahimè, un bel po' di anni fa, quando cercavano ai ragazzini di spiegare il concetto della banca, più o meno si esponevano i principi che lei ha appena descritto, quelli della Banca di Piacenza. Perché la Banca di Piacenza, però, avvocato, è un'anomalia, l'ho detto lei adesso, e non è una regola?
Beh, il discorso sarebbe lungo, nel senso che involgerebbe un discorso su tipi di banche differenti. Noi siamo caratterizzati, nel senso che, le dicevo, perché siamo una banca di territorio. Le banche del territorio non hanno la possibilità di così giocare sul fatto che si vendano dei prodotti magari più redditizi, ma che fanno perdere, in buone parole, la faccia. La banca del territorio è giorno per giorno, ora per ora, controllata. I nostri filialisti nei loro paesi vogliono andare in giro con la testa alta. Gli amministratori di una banca territoriale, di una banca locale, sono conosciuti ad uno, e quindi anche qui c'è un controllo da parte dell'opinione pubblica, da parte del territorio, come si dice, che è continuo, e questo credo che sia la grande risorsa che le banche del territorio hanno. In sostanza, noi abbiamo continuato a considerare il rischio reputazione, che una volta era considerato il massimo valore delle singole banche, delle singole istituzioni creditizie. Altre banche, pur di fare il risultato, hanno magari abbandonato di preoccuparsi di questo rischio, e questo ha portato a delle disavventure che le banche di territorio non hanno corso, appunto per il controllo continuo che hanno da parte dei clienti, da parte delle persone, della comunità nella quale sono insediati.
Lei tra l'altro racconta anche un aneddoto per interposta persona che le è stato riferito da Camillo Venezio, che era rappresentante nell'ABI per le piccole banche, di questo proprietario di una grande banca che gli avrebbe detto: il mio compito è quello di farvi sparire. Come guardare allora le grandi aggregazioni bancarie, questi grandi poli? Mi viene in mente San Paolo, o IMI San Paolo, adesso la memoria magari mi fa difetto, comunque se ne è parlato parecchio, ma soprattutto, avvocato, se ne è parlato in termini, la grande stampa ne ha parlato in termini molto positivi. Ben vengano questi grandi poli bancari, saranno un bene per tutti noi, eccetera eccetera. Dall'aneddoto che lei ha riportato in questo testo, in questo saggio, avvocato, non mi sembra che anche noi cittadini siamo tanto salvaguardati, perché se spariscono le piccole banche come quelle che lei presiede, piccole ma importanti per il territorio, quindi magari neanche tanto piccole, magari per noi risparmiatori, per noi cittadini, vuol dire, significa avere minori opportunità.
Su quest'ultimo in particolare, piccole e grosse, volevo ricordare, per poi venire al discorso che faceva prima, che le banche, come diceva un grande banchiere, non sono né piccole né grosse. Hanno una determinata quota di mercato nel proprio territorio. Noi nella nostra terra e nelle zone finitime abbiamo una quota di mercato che nessuna grossa banca ha, e quindi nel nostro territorio siamo grossi noi e sono piccole le banche nazionali o le mega banche. Quindi questo come così piccola osservazione. Perché oggi viene generalmente valutato positivamente il fatto delle fusioni? No, perché generalmente si pensa che questo possa portare a dei benefici, a delle economie di scala. In realtà si è visto che le megabanche questi benefici non li hanno portati, è che la ragione delle fusioni di banche già grosse con altre banche per farne di grosse più ancora è soprattutto una ragione, diciamo pure egoistica, di queste grosse banche che vogliono difendersi dal fatto di essere preda di banche estere. Ma questo è un discorso, come ripeto, che rileva dal punto di vista del fatto che queste banche, ingrandendosi ulteriormente, riescano a difendersi dall'assalto di altre banche estere, ma non rileva per il risparmiatore, per il singolo risparmiatore italiano, perché se l'Italia si riducesse ad avere 4 o 5 grosse banche è pacifico che non vi sarebbe più concorrenza, che invece oggi è assicurata proprio dalle piccole banche, dalle banche di territorio. Quando non esistevano problemi di assorbimento o conquista, diciamo pure, delle nostre banche da parte di banche estere, la Banca d'Italia ha sempre fatto una politica di tutela delle banche di territorio prima di qualunque altra, prima di qualunque altro obiettivo, proprio per difendere la concorrenza. E noi svolgiamo anche questa funzione nei confronti delle grosse banche che certamente non ci vedono da questo punto di vista di buon occhio, perché siamo la cartina di tornasole del loro comportamento e anche del fatto che assicuriamo una concorrenza che differentemente non vi sarebbe.
Allora, io direi, avvocato, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Io segnalo anche che in questo saggio della Spirale Edizioni c'è anche un'interessante raccolta di articoli pubblicati dall'avvocato Sforza Fogliani, apparsi sul giornale, anche sul libro, se non sbaglio, e su altri testi. Poi c'è anche il ricordo del suo incontro con Luigi Einaudi. Insomma, è ancora più articolato di quanto forse io non sia riuscito a spiegare ai nostri ascoltatori questo testo che, ripeto, è ad opera dell'avvocato Corrado Sforza Fogliani, si chiama Il diritto, la proprietà, la banca, Spirali Edizioni. Un'ultima battuta, avvocato, lei parla anche un po' della politica e registra questa discussione nata in luglio, quindi pre Beppe Grillo, registra insomma il suo stupore nel constatare questa distanza che si è creata, questo iato che c'è tra il politico e la vita dei cittadini comuni.
Ma intanto mi permetta di contraddirla quando lei dice forse non sono riusciti, lei ha attribuito a sé questa colpa, diciamo così, a dare una idea complessiva del libro. Devo dire invece che poche volte mi è capitato di essere intervistato a proposito di miei scritti da persona che come lei ha invece letto il libro e lo ha evidentemente anche meditato, così da consentire di svolgere la conversazione come si è svolta sui temi effettivamente principali che il libro affronta. Quindi devo ringraziarla e congratularmi con lei, se me lo consente, per il modo con cui ha saputo condurre l'intervista, proprio per rappresentare effettivamente lo spirito e anche gran parte dei contenuti.
Avvocato, se continua arrossisco.
No, ma io non sono abituato a fare complimenti, noi non ci conosciamo di persona, ma se mi conoscesse di persona saprebbe bene come io non sia capace di fare complimenti, e questi del resto non sono neanche complimenti, è semplicemente una constatazione. Per quanto si riferisse alla politica e all'antipolitica, lei appunto avrà visto nel mio libro che io dico: ma come fanno i politici a lamentarsi di essere sentiti come personaggi assolutamente staccati dal mondo della realtà e così su un piano diverso di quello su quale sono i comuni cittadini? E faccio l'esempio dell'euro. Ma nessun politico ha mai detto alla televisione che un euro mille lire, che un euro vale mille lire, cioè quello che dicono tutte le nostre mogli, tutte le nostre massaie che vanno a fare spese. Quando i politici parlano quel linguaggio che si dice politicamente corretto, ma che io definisco nel mio libro scorretto anziché corretto e soprattutto falso, certamente non possono pensare che l'opinione pubblica e gli elettori, i cittadini in genere, li apprezzino. Sono certamente così i brutti i momenti in cui le verità sono dette dai comici, come nel caso di Grillo.
E direi con questo possiamo concludere, ringraziando per aver accettato il nostro invito Corrado Sforza Fogliani. Ricordiamo il libro, il suo saggio, Il diritto, la proprietà, la banca, Spirali Editori. Grazie ancora, avvocato.
Grazie a lei, buonasera.